Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Archeologia, antropologia e filosofia. Questo è il tema della puntata di Moby Dick di oggi, Sguardi sul Mediterraneo. Una buona giornata a tutte e a tutti da Anna Pianezzola e Mauro Benzoni alla regia tecnica. Sì, tentiamo un possibile incontro fra diverse discipline, quindi ognuna con il suo punto di vista sempre parziale, per guardare oggi a quell'invaso di terra il cui nome è quasi mitico, Mediterraneo, mare di mezzo. Un mare Mediterraneo che ha sempre avuto nel tempo una vocazione, quella di rappresentare col suo nome non solo se stesso, ma anche le terre che lo circondano, le culture e le popolazioni che in esso sono nate, hanno avuto la culla e si sono sviluppate. Nostri ospiti di oggi, per questi sguardi sul Mediterraneo, l'archeologo sul campo degli scavi a Mozia e in Tunisia, il professore alla Sorbona, il professore alla Sapienza di Roma Lorenzo Nigro, insieme all'antropologo e prolifico scrittore Marco Aime e idealmente assieme anche al collettivo di Filosofia in Movimento, che riflette su identità e critica dell'immaginario legato al Mediterraneo, nella persona della ricercatrice e filosofa Laura Paoluzzi. E concluderemo poi con la presentazione di un volume, pensate, un grosso volume che ha comportato decenni di lavoro, un volume di 500 pagine con 700 illustrazioni a colori edito da Schira, dal titolo Fotografie di viaggio mediterraneo, a cura di Arturo Carlo Quintavalle, che quei paesi ha indagato attraverso la prospettiva della storia dell'arte e soffermandosi, raccogliendo un numero davvero immenso di fotografie e illustrazioni che appunto in questo volume sono riunite. E il noto, notissimo storico dell'arte medievista Arturo Carlo Quintavalle sarà con noi a partire dalle 11:30. Ma prima di connetterci con questi sguardi, come di consueto sapete, Moby Dick propone, per iniziare ad entrare nel più generale vasto tema del Mediterraneo, una sorta di carrellata di momenti dalle riflessioni espresse e dagli ospiti di questa settimana nel dossier di Alphaville, a partire dal volume freschissimo di uscita per il Mulino dal titolo Il grande racconto del Mediterraneo. Il suo autore è Egidio Ivetic, docente di storia dell'Europa orientale all'Università di Padova, che andiamo subito ad ascoltare, sul concetto di Mediterraneo come centro della storia e sul suo futuro.
È al centro della storia, lo percepiamo tutti sin dalle elementari, no? In qualche modo il primo tracciato che abbiamo dopo il Paleolitico, il Neolitico, sono queste antiche civiltà, la mezzaluna fertile, e dalla mezzaluna fertile, insomma, l'influenza entra in questo mare e poi soprattutto come canone occidentale si cercano le radici nella Grecia classica, Roma, e quindi è il centro del mondo dell'Occidente, no? Come diceva appunto Hegel, nello spostamento della storia da Oriente verso Occidente, insomma, passa per il Mediterraneo. E a lungo è stato così, anche dopo la scoperta dell'America, il confronto è stato tra l'Asia e l'Europa, tra Islam e Cristianità, fino all'Ottocento. Gli esperti concordano che dall'Ottocento in qua effettivamente il Mediterraneo diventa il luogo della geopolitica, però prima, addirittura per millenni, era il medium, cioè i vettori marittimi erano dei raggi che mettevano in connessione le sponde e univano mondi anche diversi che si univano apposta perché per la necessità di sussistenza e così via. Il continente africano, per motivi, no, geologici, preme verso settentrione e quindi frantuma l'Euroasia. Abbiamo queste tre penisole, né, come si dice, iberica, italiana, Balcani, abbiamo tutto questo mondo frastagliato e frantumato. Morale: la parte settentrionale, diciamo grosso modo europea, è sempre stata negli ultimi 2000 anni quella più dinamica nei confronti del mare. Allora il primo problema è proprio quello europeo, perché se noi tracciamo una linea che parte da Gibilterra, poi prende Ceuta e Melilla, le due enclave spagnole, poi la facciamo scorrere in mezzo al mare, arriviamo a Lampedusa, da Lampedusa andiamo a Cipro e poi a Castello Rizzo, l'isola dove Salvatore si è girato il Mediterraneo, e poi guardiamo l'arcipelago greco che sta a pochi metri e pochi chilometri dalla costa turca, all'interno di questa linea che possiamo tracciare sulla carta abbiamo l'Unione Europea, Cosa ne deriva? Che l'80% della superficie marittima è direttamente o indirettamente con questo nuovo fenomeno delle zone economiche esclusive è di competenza dell'Unione Europea. L'Unione Europea si rende conto di essere uno super stato profondamente mediterraneo perché lo dice la geografia? Credo di no. C'è stato un articolo di un caro collega, il Mediterraneo bagna Bruxelles, no, bagna anche Bruxelles, ma non so quanto Bruxelles, per parafrasare il Mediterraneo che non bagna Napoli, no, della Ortese, certo. Quindi volente nolente il Mediterraneo bagna Bruxelles, non so quanto se ne rende conto. Il problema è anche dell'Italia che a fasi alterne riesce a concepire dove esattamente si trova. Questo è il problema dei problemi del futuro, perché per gli altri contesti il Mediterraneo storicamente, per il contesto nordafricano, arabo, il Mediterraneo è una specie di confine. Lo è anche per, diciamo, per la Turchia, anche se adesso si sta trasformando della ripresa storica dell'idea di quello che fu l'impero ottomano.
La voce di Egidio Ivetic, come detto, docente di storia dell'Europa orientale all'Università di Padova, autore de Il grande racconto del Mediterraneo, da quale ha preso via il nostro dossier e evidentemente anche lo sviluppo concettuale nella puntata odierna di Moby Dick. Dunque continuiamo con la musica e ascoltiamo a breve altri estratti.
Certain of innocence, six lanes of western caravan burn fuel to speed up the renaissance before the trench coats and the roped off rooms, the shell-socked mothers and the TV crews foreclosing a grand old dream, black motorcade running on empty, big box and a bronzy scheme. Land of the plenty. In high school, I sang in the choir with all the Mormons from Roanoke Park. Now all their houses are on fire. Strange glow of box blood in the dark. I think we all. So I thought that season privilege was a parking spot for closing a grand old dream, black motorcade running on empty, big box and a Ponzi scheme, drain everything, land of the plenty. Reconstruction and the war seem distant back in 11th grade. How quaint our simple lives before seem now in face of the coming days. Foreclosing a grand old dream, black motorcade running on empty, big box and a Ponzi scheme, drain everything, land of the plenty. Our furniture's on the street. Church, last rites are spoken. One criminal soft defeat can't change the fact that we're broken.
Cantante americano Gabriel Kahn con questo To Be American. Sono le 10.09, una manciata di secondi. Anna Pianezzola con voi per il Moby Dick di oggi, dedicato a sguardi sul Mediterraneo, archeologia, antropologia e filosofia. Con me in studio Mauro Benzoni e naturalmente siamo al momento del dossier della settimana che ha visto il Mediterraneo appunto come protagonista. I colleghi Mattia Pelli e Alessandro Chiara, curatori di questo mini ciclo, hanno voluto indagare anche i limiti della storiografia europea sul Mediterraneo con un occhio particolarmente attento al rapporto fra nord e sud. Altro stralcio da uno degli interventi dei tanti ospiti di Alphaville, il professore antropologo Ian Chambers, che si è espresso in particolare su questi temi, già professore all'Università Orientale di Napoli, dove ha fondato il Centro per gli Studi Postcoloniali. E l'esperto, appunto, di studi britannico ci ha ricordato, per cominciare, la dominazione evidentemente degli europei nei paesi del Mediterraneo. Sentiamolo.
Diciamo, dagli ultimi due secoli il Mediterraneo è stato trasformato in un lago coloniale, nel senso che il Mediterraneo serviva di rispecchiare le esigenze, gli interessi europei e occidentali, in cui c'erano anche le grosse migrazioni europee dalla sponda nord alla sponda sud. Fino a meno di 100 anni fa c'era una popolazione in Algeria di più di 1 milione di europei, oppure, non so, la capitale della Libia, colonia italiana, nella metà degli anni 30 c'era quasi più di 35% della popolazione di Tripoli italiana. Allora c'è questo inquadramento del Mediterraneo dal punto di vista politico, economico e anche ovviamente storico, storiografico, per cui si dimentica spesso che ci sono due terzi del Mediterraneo composto dalla sponda sud, dalla sponda orientale, dall'Africa, Asia, che fanno parte del Mediterraneo con la loro storia, la loro cultura, che ci invitano, se vogliamo, di ripensare un attimo il Mediterraneo, cioè chi ha il diritto di mapparlo, di spiegarlo e di ignorarlo.
Un lago coloniale, lo abbiamo sentito, così lo ha definito Ian Chambers il Mediterraneo, facendo riferimento agli interessi delle potenze europee su quest'area, e ha anche ricordato evidentemente la presenza di migliaia di europei colonizzatori in quei paesi, e si chiede chi abbia il diritto e o il dovere di parlare, di mappare, di raccontare la storia complessa del Mediterraneo. Lo risentiamo ancora fra un brano.
Are escalating. Let's make a vibration, eternal damnation. Wake up, people. Come on, my friends. Dark forces rising. I better make amends. Take off them blindfolds. Open up your ears. It's getting dangerous. I'm getting nervous. Wake up, people. Come on, my friends. Dark forces rising. Better make amends. Money makers are taking. Oh, have mercy, how much money they need. Wake up, people. Come on, my friends. Dark forces rising. Better make amends. In time like this, we gotta do more right. In time like this, we gotta do more right. In time like this, we need a righteous fight. In time like this, you gotta shine your light. No skin on my nose. Mind your own business. Take care of numero uno. Wake up, people. Come on, my friends. False prophets preaching. Better make amends. In time like this, we gotta do more right. In time like this, we need a righteous fight. In time like this, you gotta do more right. In times like this, you gotta shine your light. Spreading like a cancer, you gotta find a cure. We're better than this, oh, but this I'm sure. Lord, have mercy, how much money they need. Dark forces rising, better make amends. Dark forces rising, better make amends. Dark forces rising. marching in.
La compositrice e cantante Martha Fields con questa Do More Right da un album del 2021. Sentiamo ancora Ian Chambers, esperto di studi culturali britannico, che al Mediterraneo ha dedicato diversi libri e pubblicazioni. Noi ne ricordiamo solo qualcuno: Mediterraneo Blues, Musiche, Malinconia Postcoloniale, Pensieri Marittimi, Le Molte Voci del Mediterraneo, Esercizi di Potere, Gramsci, Said e il Postcoloniale. E ora lo ascoltiamo sulla necessità di cambio di prospettiva storiografica per comprendere più correttamente la storia del Mediterraneo, anche attuale.
Soprattutto di ripensare anche le promesse, le nostre promesse, che in un certo modo di pensare al Mediterraneo come quello vero, giusto, corretto. Allora l'invito di ripensare tutte le promesse che hanno costruito il Mediterraneo come noi lo conosciamo oggi. Significa di introdurre la complessità della composizione storico-culturale del Mediterraneo. È qualcosa che va elaborato strada facendo, per cui questo è un modo per anche evitare di imporre una serie di concetti già preconfezionati. Non direi che non è intenzitivo di arrivare a una certa verità storiografica, però magari cercare di ascoltare qualcosa che è più complesso rispetto ai modelli o ai paradigmi storici che siamo abituati di utilizzare. Un po' come la musica blues, se vogliamo usare questa metafora, la musica dove si riesce a ascoltare, non so, quelle note che sono un po' sporche, a tonalità rispetto all'orchestrazione, diciamo, istituzionale o egemonica europea che siamo abituati a utilizzare. Si potrebbe permettere che fra lo spazio ascoltare, sentire altre culture che fanno parte di questa composizione in atto.
Fare spazio, ascoltare anche le altre culture che fanno parte di questa composizione in atto. Ho voluto un po' ripetere le belle parole di Ian Chambers, esperto di studi culturali britannico, all'uso appunto alla composizione, quasi una metafora musicale, no? Una composizione più complessa per capire quello che è la complessità del Mediterraneo, per sottrarsi ad una lettura egemonica, univoca e tradizionale. Sentiamolo ancora brevemente sulla presenza dell'Islam nel Mediterraneo.
Quando si parla del Mediterraneo, cioè quella religione, quella dell'Islam, e si potrebbe dire molto semplicemente di insistere che l'Islam è anche una religione europea, essendo presente in Europa da 711. Abbiamo la presenza di Islam in una certa parte d'Europa molto più a lungo che il cristianesimo in altre parti d'Europa. Per introdurre elementi che non sono stati riconosciuti, per creare una composizione più complessa anche della formazione dell'Europa stessa.
Quindi l'importanza, la presenza storica dell'Islam in Europa, lui era il professor Ian Chambers. E per concludere la nostra carrellata da Alphaville sul Mediterraneo, non può mancare un accenno alla dieta mediterranea, frutto di tradizioni culturali, di convivialità e di divieti persino. Elementi di una ricchezza che l'hanno resa nel 2010 patrimonio immateriale dell'UNESCO. La parola all'antropologa Elisabetta Moro, professore ordinario di antropologia culturale presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, che ci dice come mai questa definizione, la dieta mediterranea e il riconoscimento, si debba a degli studiosi stranieri.
Sì, è vero, la scoperta Ansel Keys con la moglie Margaret Haney, due scienziati americani negli anni 50 del Novecento. Ma questo non ci deve stupire, perché molto spesso chi viene da fuori ha uno sguardo diverso, ha uno sguardo da lontano, come lo chiamava il grande antropologo Claude Lévi-Strauss. Cioè chi viene da fuori ha una visione di insieme che spesso gli autoctoni non hanno. E quindi se i mediterranei hanno sempre mangiato dieta mediterranea e ne hanno anche fatto un grande monumento culturale, perché è un patrimonio di conoscenze, di competenze, di tradizioni, però i mediterranei non avevano mai pensato due cose: Uno, che fosse sana, sanissima, e ormai lo sappiamo, tantissime ricerche lo hanno dimostrato, e l'altro che è anche un regime, uno stile di vita, che di fatto ha bisogno di un nome per essere riconosciuto. E questa è stata la grande idea, il grande contributo, secondo me, culturale di Ansel e Margaret Keys, che hanno pensato di dare un nome a una cosa che esisteva da secoli e l'hanno chiamata appunto dieta mediterranea, usando però il termine dieta nel senso più lato, cioè come stile di vita, ricerca di equilibrio, rapporto dell'uomo con il territorio. In fondo, se noi la prendiamo semplicemente come una tabella nutrizionale, sbagliamo alla grande, perché perderemmo tutta quella parte importante di questo patrimonio che ha a che fare anche, per esempio, con l'ecologia, che non viene mai tenuta in considerazione, ma la dieta mediterranea ha un impatto ecologico bassissimo e quindi è la dieta del futuro, è lo stile di vita del futuro. C'è anche grande difesa delle biodiversità perché dentro la stagionalità, il rapporto con le piante autoctone, con i sapori autoctoni, ma anche con tutti, diciamo, i nutrienti e i principi attivi che ci sono nelle piante, ma anche per esempio il fatto che quando nascono i bambini vengono spesso piantati degli alberi che crescono di pari passo con i figli e poi questi alberi vengono anche battezzati. Questo significa che poi alla fine quelle giovani creature crescendo avranno un rapporto anche con il loro spazio, con la natura che li circonda e non saranno semplicemente degli utilizzatori dell'ambiente, ma diventeranno anche dei protettori dell'ambiente. Ovviamente questo in linea generale, non che il Mediterraneo non abbia anche problemi di inquinamento, no? Sappiamo, esiste anche questo, però in realtà non a caso il Mediterraneo è pieno di grandi riserve di biodiversità perché le persone hanno una grande sensibilità per tutto quello che la natura offre e tendono a non massimizzare, le produzioni, ma a tenere tanti piccoli prodotti che hanno appunto spesso dei principi attivi insperabili, incredibili, che poi spesso la farmacopea riscopre e che però sono stati salvati dal senso comune mediterraneo, che è un senso protettivo nei confronti delle diversità.
Ed era Elisabetta Moro, professore ordinario di antropologia culturale presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, e ci ha parlato della dieta mediterranea, come abbiamo sentito, la dieta del futuro, perché sanissima ed ecologica. Rimanete con noi.
Já dancei o twist até demais e já nem sei, eu me cansei do calypso e do tchá-tchá-tchá.
Vinicius Cantuaria, che ci ha accompagnato alle 10:25 di questa nuova puntata di Moby Dick, che è dedicata al Mediterraneo, parlando di archeologia, antropologia e filosofia. Lo faremo subito per incrociare questi sguardi e tentare di capire questo mondo così frastagliato, così complesso, così frantumato, come ha detto Ivetic, che è stato un po' all'origine dell'approfondimento di questa tematica, sia del dossier in Alphaville sia evidentemente di nostro Moby Dick, a partire dal suo libro Il grande racconto del Mediterraneo, appena uscito da Il Mulino. Abbiamo fatto la nostra carrellata per quel che è riguardato appunto gli apporti dei diversi ospiti in Alphaville, ed ora potrei in qualche modo, prima di ascoltare ancora un brano ed incontrare il nostro primo ospite, l'archeologo che aspetta di essere chiamato, Lorenzo Nigro, che lavora a Mozia e in Tunisia. Potrei preannunciare che intorno alle 11:30 invece avremo ai nostri microfoni Arturo Carlo Quintavalle, noto storico dell'arte e della fotografia medievista, autore proprio di un volume che è appena uscito, edito da Schira, i cui numeri sono davvero sorprendenti. Si parla di un volume, intanto il titolo è Fotografie di viaggio mediterraneo, un volume di 500 pagine con ben 700 illustrazioni a colori, edito da Schira. Quintavalle ci ha dedicato decenni di lavoro ed è una prospettiva, diciamo, dell'uomo, dello storico dell'arte su tutto quello che è stato lo studio dei paesi del Mediterraneo, seguito alle campagne di scavo nei paesi del Mediterraneo, e gli illustratori prima e i fotografi dopo, che hanno seguito questi momenti importanti, hanno portato delle testimonianze, appunto delle immagini che hanno costruito il nostro immaginario, la nostra idea di Mediterraneo. Quindi appuntamento con Arturo Carlo Quintavalle alle 11:30. Castle Park di Julian Lag, e sono le 10:30.
Dopo 17 anni di silenzio, il poeta Leopoldo Lonati ritorna con Discorso senza un alito di vento, meditazione sul senso della vita e sul valore della parola. Risca Gustoni, poeta luganese che da anni vive tra Svizzera italiana e Brasile, ci interroga sul nostro stare nel mondo con Verso la ruggine. Sotto una buona stella, della storica e critica dell'arte Chiara Gatti, racconta di stelle e comete, tra fede, storia e capolavori di maestri ispirati dagli astri. Discorso di ruggine e stelle. A cura di Massimo Zenari. Alice, libri, storie e idee. Oggi alle 14.35.
Rete 2.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Ben ritrovati nuovamente a Moby Dick. Anna Pianezzola al microfono, Mauro Benzoni alla regia tecnica, 10.34, una manciata di secondi. Eccoci al nostro approfondimento, al quale ho voluto dare il titolo di Sguardi sul Mediterraneo, archeologia, antropologia e filosofia. Una buona giornata a tutti. Dunque, un possibile incontro fra discipline diverse, quindi archeologia, antropologia e filosofia, ognuna col suo punto di vista sempre parziale, per guardare oggi a quell'invaso d'acqua dal nome quasi mitico, Mediterraneo appunto, quel mare di mezzo che ha sempre avuto nel tempo la vocazione di rappresentare non solo se stesso, ma anche le terre che lo circondano, le culture, le popolazioni che in esso sono nate e si sono sviluppate. Avvicineremo questo mondo con i nostri ospiti, l'antropologo e prolifico scrittore Marco Aime, che il nostro pubblico a Rete 2 ha ormai imparato a conoscere, con la filosofa Laura Paoluzzi del collettivo di Filosofia in Movimento, che riflette su identità e critica dell'immaginario legato al Mediterraneo. Ma il nostro primo ospite è il professore alla Sapienza di Roma, Lorenzo Nigro, che saluto, benvenuto a Rete 2,
buongiorno.
A Moby Dick, buongiorno. Archeologo sul campo degli scavi a Mozia in Tunisia, archeologo che scava in profondità nel tempo, dunque in sostanza l'archeologia ci propone un viaggio a ritroso nel tempo. Quale sguardo ha maturato Lorenzo Nigro in questo viaggio che riporta alle origini materiali ma anche ai principi delle civiltà, delle comunità?
Diciamo che l'archeologia dà una opportunità unica di avere il passato in mano, no? Stringere in mano questo passato, e ci ha insegnato, ha iniziato a raccontare una nuova storia del Mediterraneo, perché durante gli scavi di questi ultimi decenni, in particolare proprio a Mozia, che si trova esattamente al centro di questo mare di mezzo, come è stato chiamato da un grandissimo studioso inglese, Cyprian Broadbent, dell'Università di Cambridge, durante gli scavi a Mozia, a un certo punto c'è stato un momento fondamentale in cui guardando gli strati, gli studenti che scavavano e non trovando più ceramica greca, ho capito che semplicemente noi eravamo in degli strati più antichi della diffusione dei greci, del mondo greco, che è quello che domina la nostra cultura occidentale, meritatamente per tutto quello che ci ha lasciato. Però diciamo c'era un'epoca nascosta sottoterra più antica di quando i greci si sono diffusi con le loro colonie e anche che ha aperto una nuova pagina, e questa pagina è nei millenni prima del primo millennio, quando delle culture autoctone nel Mediterraneo si formavano, si scambiavano, si conoscevano, si scambiavano idee, si scambiavano cose, oggetti, una materialità che ci parla di tante idee delle antiche comunità umane, e su questa serie di reti poi noi possiamo tracciare i fili portati dai micenei, dal mondo minoico anche prima, e dal mondo egizio e dal mondo del Levante, il vicino Oriente antico, che a differenza di tutti quelli che vivevano qui, diciamo, nel Mediterraneo, aveva la scrittura da 2000 anni e rotti. E la scrittura è qualcosa di strabiliante, noi non ci riflettiamo abbastanza perché siamo abituati ad averla sempre avuta, ma
sì,
se certo. Pensiamo... cosa può significare scrivere, per esempio quest'estate a Mozia abbiamo fatto un ritrovamento molto divertente, perché in una casa di un mercante punico, quindi del V secolo, molto dopo questi racconti che stavo facendo, abbiamo trovato il fondo di un vaso nel quale questo mercante da un lato aveva scritto l'alfabeto greco, tra l'altro nel verso da destra a sinistra in cui lo scrivevano i cartaginesi, e dall'altro lato di questo fondo di vaso aveva scritto alfabeto etrusco, perché chiaramente questo, ricevendo corrispondenza in diverse lingue che avevano ciascuna dal suo alfabeto, magari si trovava in difficoltà nel riconoscere qualche lettera e quindi si era fatto un piccolo alfabetario che si teneva in tasca, secondo me, perché così quando doveva leggere qualche documento sapeva, non sbagliava le consonanti che, diciamo, nelle lingue antiche hanno un ruolo fondamentale.
È incredibile. Lorenzo Nigro, scusi, mi è sfuggito il supporto di questa traduzione.
È un vaso, un fondo di un vaso. Incredibile. È un ostra, diciamo. Sì. Un fondo di un'idria greca, perché usavano la ceramica greca per fare le iscrizioni, perché la ceramica greca, essendo di grande qualità, è molto fine, quindi se uno la incide non fa errori, non trova un grumo che può provocare, e quindi si usava molto riciclare la ceramica. Gli antichi ci possono insegnare tanto, a cominciare dal fatto che gli antichi non sprecavano nulla e non consumavano energia elettrica.
Sì.
E quindi se noi impariamo da loro, questo ci è di grande giovamento. Io, per esempio, ancora oggi tutti gli studenti che vengono agli scavi sono numerosi, faccio fare tutte le misurazioni a mano senza usare nessun mezzo tecnologico nella prima parte della ricerca, perché per capire gli antichi resti, i monumenti, o si rilevano a mano, che è la tecnica con cui sono stati costruiti, cioè noi dobbiamo capire che tutto quello che ci ha lasciato il passato è stato costruito senza usare nessun teodolite, mezzo di misurazione elettrico. Adesso addirittura abbiamo la fotogrammetria, il 3D, tutto questo non esisteva, gli edifici sono stati costruiti perfettamente semplicemente con una corda, un filo a piombo. Quindi noi dobbiamo riuscire a misurare e rilevare con le stesse tecniche, in modo che potremmo capire meglio come sono stati fatti, perché dal modo con cui uno si accorge della metrologia capisce come sono state messe le pietre, qual è l'ordine in cui si procedeva, no? Per esempio, questo ci è di grande aiuto per capire la storia degli edifici, i resti costruiti, che è un altro linguaggio dell'umanità, anche quello inventato nel Vicino Oriente con l'invenzione del mattone e della pietra squadrata, ci ha poi formato la mente.
Certo.
E poi il bello è che tutti questi, noi perché diciamo, noi non abbiamo nessun diritto, se studiamo il DNA antico, cosa a cui mi dedico ormai da molto tempo, di dire che noi siamo, non so, gli antichi romani, ci siamo già mischiati mille e mille volte, quindi noi non siamo loro. È questo che dobbiamo imparare a rispettare il passato nella sua diversità.
Mm-hmm.
Poi però noi sentiamo dentro nell'intimo di noi stessi che ci sono parenti. Ma in cosa ci sono parenti? Semplicemente che sono umani, hanno sacrificato la loro vita e il loro tempo per migliorare, hanno questa semplice aspirazione di rendere condizioni di vita della loro vita, di ciascuna comunità che noi studiamo con le nostre mani scavandola, meglio di come era prima. Solo questo merita un immenso rispetto e ci può insegnare tantissimo. Noi che invece, ahimè, le nostre comunità spesso le mandiamo alla rovina, noi dagli antichi impariamo che bisogna essere uniti, se no la comunità finisce immediatamente, che bisogna cercare sempre di scegliere le cose migliori per conservarle per gli altri. Gli antichi hanno addomesticato piante, animali, natura, ambienti, sempre scegliendo di consumare le cose peggiori e conservare le cose migliori.
Mm.
E noi facciamo lo stesso, secondo lei.
Ma
i nostri problemi nascono, quindi diciamo, come vede, il passato poi tende a portare verso la filosofia, senza mancare di rispetto alla mia collega che parlerà dopo di me.
Certo.
Perché è così.
Lorenzo Nigro, lei è archeologo, ha 30 anni di esperienza sul campo, sentiamo questa sua passione quasi incontenibile, no? Per il suo lavoro,
sì, no.
Del Vicino Oriente, nel Mediterraneo. Ricordiamo che proprio sull'isola di Mozia lei è direttore della missione archeologica di questa importantissima isola, una delle più ricche nel mondo, no? Di reperti archeologici, una colonia fenicia in Sicilia occidentale di fronte a Marsala, se non sbaglio. Poi dal 2009 scava in Palestina e Giordania, in siti poi preclassici, ma lo vedremo pian piano durante il nostro incontro. L'archeologia piaceva molto anche a Sigmund Freud, perché essa appunto racconta il lontano inizio, forse proprio per l'analogia fra la profondità del tempo ormai scomparso e le profondità dell'inconscio che secondo Freud ci abitano. Da questo punto di vista, lei con i suoi scavi può aiutare anche l'immaginario collettivo? Gli scavi hanno anche una dimensione di questo tipo?
gli scavi sono scavare dentro se stessi e scavare negli strati, perché poi questo ritorno all'infanzia, che è scavare, scavare è quel gioco che facciamo tutti sulla riva del mare o anche nel giardino dei nostri nonni, no? E ci riporta alla terra, cioè ci riporta all'elemento base della nostra esistenza. E queste cose che noi troviamo per fortuna così lontane da noi ci rendono più liberi di vedere dentro noi stessi, diciamo, perché non sono immediatamente legati, non sono quell'oggetto dell'infanzia con cui noi abbiamo già costruito qualcosa dentro di noi, sono delle cose lontanissime, e lì è come se questi squarci di luce ci aprissero nell'anima una capacità di leggere delle sensazioni nuove che non avevamo mai consentito che arrivassero, diciamo, alla mente razionale, affiorassero. E quindi l'archeologo, io l'ho scritto in uno dei miei romanzi, Gerico, la rivoluzione della preistoria, l'archeologo dovrebbe avere sempre con sé qualcuno che lo aiuta poi a rileggere queste sensazioni, perché prova delle sensazioni intime, fortissime, per questo poi siamo un po' pazzi, diciamo, abbiamo questa attitudine così passionale, perché alcune indicibili in questa operazione, che poi tra l'altro avviene in gruppo, quindi si creano delle dinamiche, perché nessuno è genio isolato nell'archeologia.
Certo.
C'è in Italia poi c'è questo proprio atteggiamento molto, diciamo, legato a un modello ottocentesco, così del grande scopritore, no? Che tutti ci portiamo dentro dalla scuola. E in realtà oggi l'archeologia è una scienza molto complessa, con moltissime interferenze con altre discipline.
Sì.
E il lavoro si fa in gruppo, quindi si sovrappone a questa lettura individuale una lettura di gruppo. Dove io per esempio passo il tempo a dire: ragazzi, non interpretate subito le cose, perché una cosa che ho imparato è che quando uno fa un rinvenimento, e capita di farne tanti nello scavo, si tende subito a dire: ah, questa è la stanza dove il re incontrava gli amici, oppure, cioè, tutte queste cose offuscano la bellezza del reperto. Una volta un restauratore nei Musei Vaticani mi diede una grande lezione, perché per un po' di anni sono stato il curatore del Museo Egizio, e io avevo dato a questo restauratore un vaso da restaurare e lui l'aveva messo sulla scrivania del laboratorio. Passo dopo 10 giorni, il vaso stava lì in tonso. Allora io, essendo un giovane, no, che voleva agire, gli ho detto: scusi, ma che facciamo con questo vaso? Lui fa: dottore, in romano. E questo prima io ci devo entrare in relazione, diciamo, lo devo guardare, devo capire che mi dice. E io là pensavo, con quell'atteggiamento un po' così terribile dei romani, che è un po' anche fastidioso, però, e io però ho iniziato a capire che in effetti se lui creava una relazione, cioè se lui capiva bene cosa fosse stato questo oggetto nel passato, poi lo avrebbe toccato con una mano diversa. E
bello.
Ho aspettato il tempo che serviva, e alla fine il restauro è stato meraviglioso, però io ho imparato che non dovevo più avere nei riguardi di questi reperti un atteggiamento possessivo.
Sì.
E qui ci ricolleghiamo a Freud molto fortemente. Sì. Diciamo, ma di capacità di tenere questa distanza che ci ha dato il tempo, di rispetto, che poi è la stessa cosa che serve per conoscere.
Certo. Quindi è una metodologia la vostra, una metodologia vostra che si affina sul campo, no? Con queste esperienze,
sì,
con queste relazioni fra scopritori e appassionati così dello scavo. Bellissima l'esempio che ci ha dato, quindi ascoltare, entrare in relazione con il reperto archeologico. Dunque anche l'emozione va
trattenuta. Sì. Se la voglio interrompere, ma mi scusi tanto, ma per un punto che reputo fondamentale, cioè l'archeologia si pone accanto alle discipline storiche, è una disciplina storica, le discipline storiche hanno le fonti che possono essere dirette o indirette, no? L'iscrizione o quello che i monaci hanno ricopiato, che ci ha scritto Tito Livio di quella cosa, e questa è una fonte di informazione. Invece l'archeologia va direttamente alla materialità, e quindi questo rapporto con gli oggetti, cioè le cose, i reperti, i ritrovamenti, è una cosa fondamentale, cioè è la fonte di informazione dell'archeologia, gli strati nella terra. Quindi è chiaro che regolare questo rapporto è importantissimo, perché da questo si impara e si trae quella voce delle cose che non c'è nelle fonti. Le fonti sono le fonti passate per le menti degli uomini, quindi Il bello dell'archeologia è questo, cercare di dare la voce a chi non l'ha avuta.
Certo, come ad esempio il Giovane di Mozia. Non possiamo non pensare a quel capolavoro dell'antichità classica, datato al V secolo a.C., che è stato proprio scoperto nell'omonima isola nel Trapanese nel 1979. Immaginiamo appunto questo regolare il rapporto con la materialità, però è innegabile l'emozione, no? Una grande emozione avrà provocato la visione di questo reperto, non solo di tipo estetico, artistico, ma probabilmente questo reperto ha fatto vibrare anche altre corde, le corde della cultura, dello spirito, no? Che ci mettono in relazione con l'essenza di un'umanità che parla anche di coesistenza, forse anche pacifica, no? Nel Mediterraneo.
Ah, guardi, questo mi sembra un bellissimo argomento, perché bellissima è l'opera. E sì, ci sono due o tre cose che posso dire nuove, diciamo, che sono recenti. Intanto la Sapienza ormai dal 2017 stiamo scavando il tempio dove questa statua era stata eretta, per capire bene chi fosse. E quindi diciamo che un giorno ci auguriamo di ritrovare la base, i piedi che mancano, magari l'iscrizione di Delia, di quest'opera eccezionale che comunque il re di Mozia ha commissionato a un greco. Quindi lì si era compiuta questa fusione culturale, per cui i moziesi comunque ormai avevano accettato di esprimersi attraverso il linguaggio artistico greco, che era tra l'altro nel suo massimo splendore. Quindi quest'opera tutti la conoscono, insomma, insieme ai Bronzi di Riace è uno dei capolavori originali greci più straordinari che abbiamo nel nostro paese. E le novità più divertenti sono due, anche un po' per drammatizzare, diciamo. Una è che proprio qualche mese fa abbiamo fatto delle nuove analisi sulla statua e abbiamo scoperto che i capelli erano colorati con il lapislazzuli, e questo è un elemento fondamentale, perché questa è una caratteristica del dio Apollo nel mondo dell'arte greca. Quindi sebbene la statua sia stata interpretata, e io concordo con questa lettura, come un Heracles Melkart, cioè il dio fenicio per eccellenza, che tra l'altro è su un carro, perché queste divinità fenice, il dio Baal e il dio Melkart erano dei vincitori sul carro, ma prima ancora che ci fosse la moda greca di fare le corse con le bighe, cioè che quindi su cui si è sovrapposta una vecchia tradizione. Perché se noi andiamo a vedere il tempio della città di Aleppo nel nord della Siria, che è stato scavato da una missione tedesca, lì è stato trovato un meraviglioso rilievo dove si vede il dio che sul suo carro, trainato da un toro, corre nelle nubi per far venire queste tempeste che sono poi origine di vita e di morte, insomma, quindi questo è tipicamente divino. La seconda scoperta invece è molto più prosaica e direi però ci riporta un po' coi piedi per terra, perché noi abbiamo fatto delle analisi biologiche sulla statua e abbiamo scoperto che una delle parti più belle della statua, cioè il side B, diciamolo, chiamiamolo così, è attaccata, diciamo, da dei batteri che si trovano solo sugli umani. Praticamente, nonostante la statua sia controllata con videocamere, custodi e così via, i turisti non si trattengono dal toccarla. Questo fatto è straordinario, perché secondo me la fruizione della scultura, mettendoci, diciamo, le mani addosso non sugli originali ma sulle copie, potrebbe essere una nuova frontiera dell'esposizione. Solo toccando queste masse muscolari uno si rende conto della strabiliante capacità di questi scultori di realizzare degli esseri che assumono una vita propria, sì. Quello poi era l'obiettivo, e diventano qualcosa di nuovo per noi, per ciascuno di noi. E noi lo vediamo, questa passione, che non è una moda andare a vedere i Bronzi di Riace o il Giovane di Mozia, è qualcosa che fa bene allo spirito, cioè le persone poi in questo incontro con la bellezza se ne giovano, al punto che la vogliono toccare. E io trovo questo atteggiamento infantile, e lo fanno gli adulti, perché la statua, certo, sta su una base elevata, e per poterlo toccare sul side B bisogna essere dei grandi. E abbiamo adesso realizzato un video che mostra questi batteri cosa fanno al marmo pario, e in modo da scoraggiare quest'uso, e addirittura io volevo mettere una copia lì dicendo: se poi volete toccare la statua, toccate la copia. ne abbiamo fatte tante ormai. No, è una, un tema di riflessione sulla fruizione delle opere d'arte che in effetti, cioè, con delle copie fatte bene si può pure consentire, perché è meraviglioso, è una, io l'ho notato guardando i ragazzi disabili che usavano questo tipo di conoscenza, ma ho visto che questo però rispondeva poi a un'esigenza molto profonda dell'essere umano, sempre per ritornare all'infanzia, che alla fine è il centro dell'archeologia, perché è un po' un mestiere che non so se è un mestiere che è un po' da bambini.
Bello Lorenzo Nigro come descrive questa passione.
Insomma, è importantissimo che l'archeologo trovi le cose, poi le deve contestualizzare, capire, studiare e soprattutto pubblicare. Ma non è che può soltanto fare, senza offesa, della filosofia su ciò che è stato trovato. È molto importante trovare, anche per mettere in salvo, perché voglio sottolineare questo fatto, visto che questa è anche la radio della Svizzera italiana, ecco, che il passato è un universo finito. Noi non siamo abituati a concepire un universo finito. Se noi ci si rompe la penna, ce n'abbiamo un'altra, perché con la industrializzazione noi siamo nell'era della riproducibilità di tutto, anche delle opere d'arte. Ma il passato non è così. Ogni singolo reperto è unico nel suo contesto. Fuori del suo contesto, cioè nel mercato antiquario, non vale più niente. La informazione storica di cui parlavo prima ce l'abbiamo solo se noi lo troviamo dove è stato lasciato dalla storia, dal tempo e dagli umani.
Certo, con tutte le interpretazioni che riuscite,
diciamo, voi puntare solo al bello e dimenticare tutto il resto è come veramente avere un bellissimo, una statua meravigliosa completamente priva di braccia e di gambe, o di naso e di occhi, cioè è un'offesa a questo passato. E bisogna rendersi conto che ogni vaso greco che viene commerciato, ogni arma che viene venduta da qualche parte, questo significa avere reso monco il passato, che non è che possiamo trovarne un'altra, perché quella era unica nel suo luogo.
Certo, e quindi, come, come i giovani ci dicono che ricordano che il nostro pianeta è uno solo ed è quello che dobbiamo conservare, salvaguardare. Siamo un po' agli sgoccioli del nostro incontro. Scavare è il mio peccato, è il titolo di una collana di romanzi archeologici che ha l'obiettivo di parlare di archeologia e della storia dell'uomo con un linguaggio immediato, come quello che sentiamo anche affiorare da Lorenzo Nigro, oltre alla sua grande competenza. Ricordiamo i suoi due volumi, Gerico, la rivoluzione della preistoria, romanzi anzi meglio, e I geni di Mozia, usciti nel 2020 per il Vomero di Marsala. Ecco, cosa volevo chiederle a questo punto. Sì, scavare il mio peccato, a cosa dobbiamo questo peccato? Perché? Cosa si intende per peccato dello scavo?
E, diciamo, questo titolo è stato esemplificato da una traduzione della collana di un romanzo di Agatha Christie, perché gli archeologi hanno molto a che fare con questa scrittrice inglese, non perché ammazzano le persone, ma perché lei aveva sposato un grande archeologo orientale, Max Mallowan, che aveva scavato a Ur e così, insomma, aveva avuto una vita avventurosa, e quindi lei nei suoi romanzi questa cosa trasuda da ogni parte. Allora, siccome uno dei suoi libri più divertenti, che si chiama Viaggiare il mio peccato in italiano, io l'ho preso diciamo esempio per creare la collana, perché in effetti tutti dicono che essere archeologi è bellissimo, però poi quando parti tutti i parenti dicono ah ma dove vai, perché stai così lontano, e i colleghi dicono ah ma adesso come si fa, così, insomma, scavare alla fine dopo si sta sotto al sole, nella terra, nella polvere, e quindi non si capisce se questa sia una cosa positiva o sia veramente una colpa, un peccato, e quindi è un po' ironico. E poi appunto, come si capisce, no, uno poi quando inizia non riesce più molto a farne a meno, anche se all'interno di progetti, insomma, che hanno una loro importanza. Tra l'altro voglio dire che per fare l'archeologo ci vuole tempo, cioè l'archeologia non è una cosa che si può fare in un'ora. Per capire un sito archeologico come quell'oggetto ci vogliono decenni, quindi è proprio una scelta di vita, insomma, di tutti quelli che ti stanno attorno.
Lorenzo Nigro, per concludere, in una sua recente intervista che ho recuperato, lei parlava dell'importanza del turismo culturale, delle persone appassionate ad esempio appunto di archeologia che si recano a Mozia per vedere nel museo locale i reperti archeologici importantissimi, il Giovane di Mozia ad esempio. Quindi il turismo culturale è consapevole, e l'archeologia possono essere delle leve importantissime per la pace nel mondo, per la conoscenza reciproca, la tolleranza nei confronti del diverso. Vogliamo concludere con questa speranza.
Sì, guardi, grazie di aver ricordato questa cosa che è fondamentale, che è in opposizione al turismo che consuma i luoghi senza renderli leggibili a chi ci va trasportato. Le guide nei paesi arabi, dicono scherzando, li chiamano i greggi, no? Le greggi. Così. Quindi invece i turisti informati che vogliono sapere, che non si accontentano delle risposte degli archeologi. Io tante volte sono stato interrogato sullo scavo a Gerico dalla gente che passava, anche a Mozia, dove mi dicevano: ma questo perché è così? Perché avete detto questo? Uno è costretto a dare delle risposte, e quando dà quelle risposte si rende conto a volte della debolezza di quello che aveva capito, del fatto che non basta quella risposta, che bisogna continuare a scavare in un altro modo, che non bisogna presentare l'informazione in quel modo perché sennò il povero visitatore non la capisce. E quindi è importantissimo per l'archeologo avere un pubblico. D'altra parte l'archeologo nel 99,9% dei casi sta lavorando con dei fondi pubblici, e quindi deve restituire alla propria comunità, ma anche alla comunità del mondo intero, quello che sta facendo. Non è una scienza per pochi o per se stessi, è una scienza che deve essere restituita alla comunità dove si trova il sito archeologico, che è sempre di solito molto attenta, curiosa di sapere e di conservare questo patrimonio, e poi all'umanità intera, che può usufruire di questo patrimonio per trarne tanti benefici, sia interiori, spirituali che economici, attraverso un turismo sostenibile, consapevole, di gruppi che vanno piccoli, insieme, informati, si leggono cosa si dice. Ormai abbiamo il web per comunicare molte informazioni. Infatti io scopro che lei sa tutto, è bravissima.
Senta, noi ringraziamo Lorenzo Nigro per essere stato con noi, è stato davvero un bellissimo viaggio, ci ha aperto veramente degli scenari sull'archeologia, la metodologia, il modo di scavare, di porsi rispetto ai reperti archeologici, tutto un mondo che poi è vicino a noi ma che conosciamo poco. Grazie a Lorenzo Nigro, archeologo, professore alla Sapienza di Roma. Abbiamo visto tanti incarichi: direttore della missione archeologica Mozia in Sicilia, direttore del Museo del Vicino Oriente, Egitto e Mediterraneo, editor scientifico della rivista Vicino Oriente e tante altre cose belle. Buon lavoro, buona continuazione, a risentirla, a rileggerla presto.
Grazie, auguri a tutti voi.
Grazie, grazie.
Chaque matin, je vais à l'école, ma toilette faite, mes cahiers en main. Chaque matin, je vais à l'école, ma toilette.
Ben ritrovati a Moby Dick. Chaque matin, lui era Armel Melonga, un cantante congolese, con questo brano da un album del 2020. Ed ora entriamo in ancora di più nel nostro argomento dopo aver sentito Lorenzo Nigro, archeologo. Siamo agli sguardi sul Mediterraneo da altre discipline, dopo l'archeologia, l'antropologia, la filosofia, questo possibile incontro fra diverse discipline, ognuna con il suo punto di vista, sempre parziale, per guardare oggi al Mediterraneo, il mitico Mediterraneo, quel mare di mezzo che, come abbiamo detto, ha sempre avuto nel tempo la vocazione di rappresentare non solo se stesso ma anche le terre che lo circondano, le culture, le popolazioni. Gli ospiti che ci hanno raggiunto ora sono la filosofa Laura Paoluzzi, che saluto, buongiorno, benvenuta a Moby Dick.
Buongiorno, grazie, bentrovati, grazie per l'accoglienza.
Grazie a lei. E l'antropologo Marco Aime, che saluto e ringrazio per la disponibilità, benvenuto anche lei a Rete 2.
Buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
Grazie a voi. E chiedo subito ai nostri ospiti se condividete la necessità di questo discorso interdisciplinare per parlare di Mediterraneo, delle genti, delle culture, del nostro rapporto con il Mediterraneo, e se per questo fine non sia auspicabile un cambiamento di paradigma interpretativo, di nuovi modi storiografici, troppo spesso ancora oggi europocentrici, per capire i paesi del Mediterraneo. Questo cambiamento è invocato da tanti studiosi, evidentemente anche Ian Chambers, già professore all'Orientale di Napoli, proprio ai nostri microfoni. Chi vuole iniziare? Laura Paoluzzi?
Sì, va bene.
Va bene. Sì.
Sì, intanto appunto questo spazio è fondamentale, non è necessario, ma è fondamentale fornirlo, perché è uno spazio di riflessione non solo su un tema attuale, ma anche che ha origini ben antiche in realtà, per cui l'attualità di questo tema in realtà riflette proprio l'importanza della sua origine, no? Che nasce proprio come uno spazio in realtà interdisciplinare. Io credo che l'interdisciplinarietà di cui si parla oggi e di cui la trasmissione si sta giustamente occupando nasce dall'immagine dell'eterogeneità di questo spazio, che appunto poi, se avrò modo, spiegherò perché noi come collettivo di ricerca lo chiamiamo anche spazio movimento, per cui interdisciplinarità è funzionale all'immagine eterogenea del Mediterraneo, che a sua volta comporta quel rifiuto dell'univocità di cui parlava lei, quindi di un punto di vista eurocentrico e occidentalistico, perché non dà proprio un'immagine fallace di quello che è lo spazio mediterraneo. Quindi i due assi, secondo me, sono strettamente connessi.
Grazie, sentiamo Marco Aime e poi approfondiamo questi aspetti.
Sì, concordo pienamente, anzi è difficile aggiungere molto. Ecco, l'interdisciplinarità penso che credo che oggi sia una chiave di lettura di qualunque fenomeno, ce ne stiamo accorgendo. E il Mediterraneo appunto è una rete molto complessa, con dei nodi a vario livello. Ecco, non si può studiare la storia senza studiare la geografia, la conformazione fisica, le correnti e tutti gli eventi che si sono accaduti. E soprattutto il Mediterraneo è un intreccio di narrazioni e di storie che ha reso quanto mai complessa questa cosa. Io sto chiamandovi proprio dal centro storico di Genova, ecco, anche qui, che rappresenta proprio un reticolo di vie in cui sono passate popolazioni diverse, civiltà diverse, incrociandosi, scambiandosi idee, quindi un crogiuolo in continua evoluzione che va visto come un insieme, non dalla sponda nord solamente, come purtroppo è spesso accaduto, ma integrando le due sponde.
Integrando le due sponde. Ora torno a Laura Paoluzzi, perché ha curato con il professor Antonio Cecere il libro Utopia e critica nel Mediterraneo, nel maggio del 2021. Quindi vogliamo partire così dal titolo, un titolo così intrigante, per così accennare a questi studi. Che cosa dobbiamo intendere con utopia nel Mediterraneo o del Mediterraneo, Laura Paoluzzi?
Sì, intanto utopia e critica in effetti sono le parole chiave del titolo, ma rappresentano il filo rosso dell'intera trattazione, che poi viene affrontato seguendo gli studi e le ricerche dei vari autori e autrici che lo compongono. Utopia, con utopia noi abbiamo pensato proprio all'etimologia della parola, quindi non luogo, che però abbiamo arricchito con la ridefinizione che ne ha dato Thomas More, aggiungendo buon, no? Da eu, greco. Quindi noi ci siamo serviti di questa doppia definizione, usando le origini etimologiche e la sua rielaborazione, proprio per descrivere lo spazio mediterraneo come non solo un non luogo, ma buon. E da che cosa deriva la bontà di questo luogo? Perché sì, se pensiamo non solo alle sue origini, ma anche a quello che al pensiero che abbiamo scoperto iniziando questa ricerca, che esiste come proprio pensiero mediterraneo e che accomuna le diverse culture, possiamo affermare che è uno spazio di cui in realtà nessuno può vantare la primogenitura. Quindi è uno spazio appunto buono nel senso di aperto, che accoglie, e quindi di conseguenza non è utopico, perché basandosi su questa visione è già altro rispetto all'immagine esistente oggi, e che troppo spesso tende ad affermare, no, un'idea di opposizione, di un immaginario, certo, fatto di conflitti, di frontiere. Quindi quell'utopia, anche se qui ci siamo basati, abbiamo preso in prestito parte della definizione di Bacco, che proprio dice che l'utopia è già un'immagine. Quando si parla di utopia si prospetta già un'immagine, idea di una diversità rispetto alla convenzione vigente, in questo caso quella appunto di spazio, luogo di conflitti, eccetera, eccetera.
Quindi voi appunto proponete una visione diversa, quasi contrapposta al pensiero comune, il pensiero corrente. Vi basate su fatti concreti? Può farci qualche esempio di questa buon spazio mediterraneo che accoglie? Perché vista da nord, il Mediterraneo, nel Mediterraneo si respinge, nel Mediterraneo si muore.
Sì, esatto. Noi siamo partiti come associazione, come collettivo di ricerca nel 2016, nel 2017 abbiamo dato vita a questo progetto che inizialmente si chiamava Lumi sul Mediterraneo, e che è nato proprio dall'incontro con in particolare due studiosi tunisini. Quindi i nostri strumenti chiaramente sono la ricerca e la critica filosofica. Abbiamo conosciuto Fatih Ziki e Halima Ouanada, due appunto filosofi tunisini, che in realtà ci hanno fatto conoscere loro un pensiero altro rispetto al nostro, e questo ci ha invitato poi a portare avanti questa ricerca comune. Cioè le nostre testimonianze in realtà vengono proprio da pensatori non occidentali, non europei, ma che sostenevano un'idea che noi avevamo iniziato a ricercare, e in particolare l'idea di una convivenza democratica. E questo smentisce il fatto che alcuni concetti, quali democrazia, illuminismo, eccetera, siano stati importati da noi occidentali, e addirittura quello di laicità, di mediterraneità come pensiero comune svincolato da una specifica tradizione. E noi questo ci ha lasciato chiaramente, ci ha dato in realtà poi la, appunto, no, ci ha invitato a portare avanti questa ricerca, perché inizialmente avevamo paura di fare il solito errore di parlare dell'altro senza avere poi un punto di vista dell'altro,
proprio
stesso,
dell'altro,
appunto.
Certo, esatto. Il nostro ospite, quindi, sì, del dossier appunto si chiedeva chi ha il diritto di parlare o il dovere di parlare o di mappare, no, questo mondo così stratificato, così complesso, che ha diversi punti di vista, effettivamente non solo coloro che occidentali si ritengono insomma i detentori in fondo di uno sguardo su questo spazio così complesso ma anche così esteso. E poi passiamo magari a Marco Aime, poi torneremo ancora a Laura Paoluzzi per queste riflessioni sulla la ricerca e la critica del pensiero, della filosofia che oggi vive nel Mediterraneo. Marco Aime, anche lei ha un atteggiamento critico, no, nell'analizzare le problematiche legate al Mediterraneo, come si evince da parecchi dei suoi tanti libri. Lei è stato anche definito un antropologo che si occupa di migrazioni. Fra i tanti suoi libri cito L'altro e l'altrove, Antropologia, Geografia e Turismo, o Conversazioni in alto mare, assieme a Riccardo Gatti. Ecco, qui anche c'è la critica del concetto di identità monolitica chiusa in se stessa, il bisogno di cambiare il nostro sguardo, no?
Beh sì, questo è il presupposto fondamentale, appunto, come dicevo, e non solo cambiare la sponda da cui si guarda, ma soprattutto anche pensare al Mediterraneo non come un'entità chiusa, ma un'entità che è sempre stata connessa con il Medio Oriente, con l'Asia e con l'Africa. Noi pensiamo sempre all'Africa ancora, abbiamo ancora forse la visione del Hic Sunt Leones, di un mondo diverso, ma l'Africa è sempre stata connessa a oggi. Anzi, ci sono dei paradossi storici per cui le antiche rotte carraniere sono le stesse che oggi vengono percorse dai trafficanti di esseri umani e di cocaina dal Sahel al Sahara, quindi, e che poi approdano al Sahel, che in arabo vuol dire sponda Sahel settentrionale, che è proprio la sponda mediterranea. Già a partire dal Medioevo c'era una rete commerciale che includeva l'Europa, l'Africa occidentale, pensiamo all'impero del Mali, del Ghana, stiamo parlando dell'Ottocento fino al 1400-1500, che attraverso anche l'Egitto erano poi connessi a tutto il mondo asiatico, per cui dalla via della seta si arrivava fino in Africa. Quindi pensare anche a tutta questa rete complessa, le città commerciali italiane che dialogavano con le città africane e medio orientali, quindi è un tassello della complessità del Mediterraneo con delle specificità. Oggi purtroppo, come diceva lei prima, è per certi versi da parte della sponda nord un mare respingente. Abbiamo costruito un muro sull'acqua per fermare chi non vogliamo che entri, ma in realtà il fenomeno migratorio è stata una caratteristica costante da sempre, non solo del mondo mediterraneo ma di tutta la nostra specie.
Certo, lei parlava di questi rapporti, di queste tensioni, di questi movimenti all'interno del mondo mediterraneo, ma non solo. Il nostro ospite a inizio trasmissione, Egidio Ivetic, docente di storia dell'Europa orientale all'Università di Padova, autore del grande racconto mediterraneo che ha dato un po' la spinta e origine a queste riflessioni, diceva comunque che il mondo frastagliato e frantumato del Mediterraneo, in particolare il mondo arabo, vede il Mediterraneo come un ostacolo. Non solo noi lo vediamo forse come un possibile muro, ma l'arabo vede il Mediterraneo come un ostacolo. Ecco, lei come antropologo cosa ci può dire di questo?
Beh, la cultura araba, adesso si generalizza un po' per necessità di tempi, certo, di spazio, è una cultura che nasce nel deserto, ecco, che non ha una gran familiarità con il mare, ecco, quindi probabilmente anche per questo c'è una visione particolare di società nomadi che si sono mossi tutti altri contesti, e poi probabilmente ci sono anche dei motivi storici, ecco, spesso sono stati creati dei blocchi, delle rivalità, cioè il Mediterraneo unisce e allo stesso tempo anche diviso molto, molto spesso, ecco, quindi sono addirittura il Mediterraneo andrebbe frastagliato per io non sono genovese ma insegno a Genova, per esempio la Liguria è una terra di contadini pur essendo affacciata, certo, sul mare, basta vedere la cucina ligure fatta di terra, quindi non sempre il mare è visto, pensiamo alla Sardegna, è un'isola di marittimo ben poco negli abiti culturalmente, quindi ecco, il mare non è sempre stato un amico, a volte anche era un po' un avversario, una cosa con cui convivere, ma non per forza sempre buona e positiva.
Certo. Laura Paoluzzi, torniamo alla vostra utopia, critiche e utopia nel Mediterraneo, questo libro al quale abbiamo accennato, voi appunto all'utopia aggiungete il concetto positivo di buono, di accogliente, ma per quel che riguarda la critica nel Mediterraneo, che cosa dobbiamo intendere? Ci sono relazioni con la teoria critica francofortese?
In questo senso non delle vere e proprie relazioni, noi siamo partiti dal considerare innanzitutto un nuovo concetto di Mediterraneo come pensiero, quindi non mediterraneità non più legata a un fattore geopolitico materiale, ma abbiamo ricercato, grazie appunto proprio al dialogo con le altre pensatrici e pensatori, un pensiero critico mediterraneo. E abbiamo scoperto che esiste, noi l'abbiamo chiamata nell'introduzione anche per provocazione, un'antitradizione, no? Che si oppone appunto a questa, sì, visione di cui abbiamo già parlato. Per cui critica va di pari passo con utopia. Nel pensare a un'immagine altra del Mediterraneo si critica quindi quella attuale, opinione pubblica o insomma tutto ciò che tende a far passare una sola immagine del Mediterraneo come scontro, e una critica invece un po' più particolare che abbiamo così elaborato consiste nel criticare, nel rifiutare il rispetto assoluto di una visione multiculturalista, e in questo c'è d'aiuto un filosofo, Anthony Appia, che ha scritto questo libro molto importante, The Ethics of Identity, perché parla del fatto che nella tendenza a rispettare una cultura altra dalla nostra, in particolare noi qui ci riferiamo a quelle appunto un po' più fondamentaliste, no? Anche nel voler rispettare alcune tradizioni arabe e islamiche molto distanti da noi, ma che poi critichiamo da un punto di vista europeo, noi non facciamo che essere razzisti. Quindi un atteggiamento di rispetto verso alcune tradizioni che per noi europei o occidentalisti poi nel nostro privato critichiamo come non rispettose magari dei diritti fondamentali dell'uomo, se nel dibattito pubblico mostriamo un atteggiamento di riverenza e di rispetto, in realtà non facciamo che essere razzisti verso questa cultura, perché crediamo che non possa beneficiare, tra virgolette, no, di una visione più universale anche del concetto di diritto. E questa è una critica molto sottile, che però appunto ne possiamo parlare proprio perché è condivisa in realtà anche da molti intellettuali del Maghreb e della cultura araba. Quindi questo è un po' un cuore un po' particolare della nostra critica.
Certo. Un cuore particolare, Laura Paoluzzi, lei naturalmente ha dovuto parlare, era necessario, del razzismo, e razzismo è stato più volte, sì, un tema affrontato dall'antropologo Marco Aime, perché il razzismo ha una storia antica e si ripropone sempre in forme diverse. Con Marco Aime, anche rispetto alle riflessioni di Paoluzzi, la sua riflessione sul razzismo oggi come la possiamo intendere?
Oggi paradossalmente viviamo in un'epoca post-razziale, ma non post-razzista, nel senso che il concetto di razza, quello costruito diciamo dai primi, a partire da metà del Settecento, dai primi studiosi, falso, è stato totalmente decostruito dalla genetica moderna. Il fatto che, sì, sia stato smontato il concetto di razza non vuol dire che siano cessati le forme di razzismo, che a volte diventano, un po' come diceva il collega Paoluzzi, spesso oggi il razzismo passa attraverso la cultura, è una sorta di fondamentalismo culturale, ecco. Si parla di scontro di cultura, altre civiltà, e però si pensa la cultura come si pensava la razza, cioè come un qualcosa quasi di geneticamente ereditato e non di una costruzione in continua evoluzione, certo, in continuo momento, uh-huh, ma soprattutto una costruzione che si basa sulla relazione con l'altro, uh-huh, e quindi in continua mutazione, e invece spesso viene vista quasi come un dato ascritto da cui uno è sottoposto e da cui non può uscire e modificarsi. Il nuovo razzismo spesso passa attraverso queste forme.
Certo, lei, Marco Aime, parla di rischio di discriminazione mascherata, no? Nel libro Troppa cultura, questa ricerca dell'identità netta, approfondita, chiusa, può portare, no, all'esclusione dell'altro e quindi anche a considerarsi in un certo modo superiori a tutto quello che purtroppo consegue a questa mentalità.
Sì, appunto, l'eccesso di culturalizzazione, ecco, porta poi a un indurimento delle culture. Le culture sono delle entità, sì, dinamiche, non sono neanche delle entità vere e proprie, sono un insieme di relazioni che oggi, appunto, purtroppo finita l'epoca dell'ideologia razzista, nel senso letterale o razziale del termine, si è arrivati a questo discutere. Il tema dell'identità, di cui avete già accennato, ecco, un po' come tutte le parole con la accentata creano sempre problemi, come se l'identità fosse un qualcosa che abbiamo dentro, quando invece semmai è una, e intanto non ha il plurale, quindi italiano, se avesse un plurale, sì, potremmo già di parlare di tante identità che noi viviamo, che sono dei sensi di appartenenza, ma che vengono rimodellati, riconfigurati, perché vengono costruiti proprio sull'altro, sul diverso, ecco, come i barbari di Calafi, se hanno una soluzione. Abbiamo bisogno del barbaro per sentirci civili, abbiamo bisogno dell'assolutista per sentirci democratici. Quindi costruiamo spesso un nemico a nostra misura per poterci definire diversamente. Ma appunto il problema dell'identità è quando poi queste vengono impugnate politicamente come armi e diventano dei terribili vettori di violenza.
Certo, e quindi la discriminazione, il razzismo porta ad un impoverimento, no? Di un possibile invece arricchimento dell'incontro con l'altro per paura, ignoranza.
Sì, anche perché di fatto oggi appunto chi parla di cultura e difende le culture, le tradizioni, le radici, metafora abusata. In realtà tutte le culture sono già multiculturali, ogni cultura contiene dentro di sé millenni di esperienze, di incontri, di scambi, anche gli scontri sono stati degli scambi, ecco, quindi di fatto ciascuno di noi ha già dentro tanti elementi altri, diversi, ecco. Quindi,
Laura Paoluzzi,
se dobbiamo proprio tracciare, tracciamo la matita.
Laura Paoluzzi del collettivo Filosofia in Movimento, mi sembra che abbiate proprio questo scopo, no? Conoscere l'altro, entrare in contatto oggi con l'altro, conoscere oggi l'altro e non pensare solo alla storia passata, ad esempio.
Certo, sì sì, è proprio questo scopo, in realtà è quello di dimostrare che non c'è cultura, appunto, come dicevate prima, se non grazie all'incontro con l'altro, col diverso, no? Quindi una cultura che normalmente viene vista come un'affermazione identitaria, in realtà ha origine proprio da un cambiamento, da un abbandono di una propria fissità, no? Di una propria stabilità. Quando si abbandona un certo status cristallizzato, si va incontro all'altro, e allora è lì che si creano gli scambi, è lì che le idee circolano ed è lì che si edifica quel sapere che poi va di nuovo a costituire la cultura di un popolo. E per quanto riguarda la realtà mediterranea, noi ci siamo molto soffermati chiaramente su questo aspetto, perché lo scopo era quello di dimostrare che il Mediterraneo non ha una vera e propria identità culturale come noi la intendiamo, proprio perché è uno spazio crocevia di linguaggi da sempre, di culture, e in questo caso ci siamo anche molto divertiti ad indagare un possibile linguaggio mediterraneo, no? E quale miglior linguaggio se non proprio la traduzione? Quindi questo continuo passare da una lingua all'altra, cioè come se la vera lingua del Mediterraneo, la vera lingua mediterranea fosse proprio la traduzione, che dà idea di movimento e anche qui di un'assenza di possesso, no? Di tradizione stabile, e quindi se c'è un'identità culturale forse è proprio questa, e movimento chiaramente si ricollega anche al concetto di migrazione.
Certo.
Quindi non si può parlare di identità senza passare per questo concetto, che insomma è molto, di cui ne parla tra l'altro un'altra studiosa tunisina proprio nel libro.
Quindi lei ci sta dimostrando come sia vivo e vivace il pensiero, la critica anche in ambito di paesi un po' lontani dai nostri riferimenti, che vi sia spazio per la discussione anche in queste società che noi pensiamo in qualche modo legate, che non abbiano delle origini come le nostre, fondate sulla rivoluzione francese, l'illuminismo e tutto quello che ne è conseguito. Ad entrambi chiedo: qual è l'originalità del Mediterraneo? Ci siamo anche proprio arrivati quei discorsi anche di Paoluzzi, è un luogo di ibridazione, no? Geografico e climatico, ma anche del pensiero, e qui ho liberamente citato da Halima Ouanada, docente all'Università di Tunisi, che ho trovato nel volume di Laura Paoluzzi. Dunque un luogo di ibridazione, un luogo anche di persone ibridate, ognuno di noi in qualche modo lo è. Ecco, vogliamo dire qualcosa su questa identità ibrida, magari Marco Aime?
Beh, qui il problema è la sommatoria delle diversità che forse crea questa specificità, che non è, come diceva Paoluzzi, una identità ben definita, ma proprio una sfaccettatura che ha sicuramente un nucleo importante che accomuna, ma che poi si è declinata in moltissime facce, in moltissime esperienze diverse. Ecco, e in questo c'è allo stesso tempo un'unicità e una molteplicità dei Mediterranei, ecco, forse dovremmo parlare addirittura di Mediterranei al plurale, e che però tutte un po' come mare, sono lì, è quasi un mare chiuso, quindi si affacciano sulla stessa specchio d'acqua, benché grande.
Ecco, pensiamo ancora ai diritti, in questo modo i diritti passano dalla laicità, dalla modernizzazione che sembra appunto essere presente in tanti paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Che rapporto quindi si instaura con la tradizione? Un rapporto critico, o è possibile armonizzare la tradizione e questa voglia di modernizzazione? Una battuta ad entrambi per concludere. Laura Paoluzzi.
Sì, su questo concetto, anche qui, per evitare di esprimere un punto di vista appunto eurocentrico, noi abbiamo seguito la nostra autrice Benassin, che ha scritto proprio un libro sulla laicità, e lei stessa afferma che la lotta per la laicità è la lotta per il riconoscimento del diritto, della ragione come rivendicazione della libertà di coscienza, e oggi è fondamentale ricordarlo proprio perché ricorre l'anniversario, no, della Carta dei diritti dell'uomo. Oggi è proprio la giornata mondiale dei diritti dell'uomo.
Grazie.
Quindi
per ricordarcelo.
Mi sembra,
brava.
Esatto, mi sembra sì, azzeccato. Per cui la laicità viene vista nel dibattito arabo-musulmano come un valore fondamentale inviolabile, e questo penso sia la testimonianza più preziosa che oggi riceviamo e conserviamo in modo... anche insomma dobbiamo conservare con grande interesse e importanza proprio in quanto occidentali. È una grande lezione che
grande
secondo
lezione
me ci hanno restituito.
Marco Aime, un minuto.
Anche meno. Premesso che ogni società si sente moderna nel momento in cui è. Se
sì,
c'è una caratteristica forse anche del mondo mediterraneo, non solo, che la modernità è passata in diversi luoghi. Oggi magari si pensa che sia più moderna la Fonda Nord, ma in passato è stato molto più moderna altre parti del mondo. Il mondo arabo nel Medioevo forse per certi versi era molto più moderno di quello settentrionale, parlando di Mediterraneo. Quindi ecco, la rotazione, il cambiamento, le modifiche sono la chiave, il movimento è la chiave di tutto.
Il movimento è la chiave di tutto. Grazie ai nostri ospiti, la filosofa Laura Paoluzzi, l'antropologo e scrittore Marco Aime, per essere stato con noi per questi sguardi sul Mediterraneo, archeologia, antropologia e filosofia. Le 11:30, il notiziario a Rete 2. Grazie ancora, buona giornata.